la preghiera del Salmo 124-123. Possiamo domandare al Signore che si approfondisca la nostra disponibilità, la nostra fede nell'ascolto della parola durante questo tempo di avvento. Iniziamo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Se il Signore non fosse stato con noi, lo dica Israele.
Se il Signore non fosse stato con noi, quando uomini ci assalirono,
ci avrebbero inghiottiti vivi nel furore della loro ira.
Le acque ci avrebbero travolti, un torrente ci avrebbe sommersi.
Ci avrebbero travolti acque impetuose.
Sia benedetto il Signore che non ci ha lasciato in preda ai loro denti.
Noi siamo stati liberati come un uccello dal laccio dei cacciatori. Il laccio si è spezzato e noi siamo scampati.
Il nostro aiuto è nel nome del Signore, che ha fatto cielo e terra.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Spesse volte, forse la più parte delle volte in cui abbiamo modo di vivere certe situazioni o considerare certe situazioni, abbiamo come la spiacevole, disorientante esperienza o impressione che il Signore sia assente. Se ci fosse il Signore lì. Ecco, il Salmo è la riprova che ad un'attenta considerazione di ciò che è successo, è Israele che parla, lo dica Israele, è risultato che il Signore c'è. C'è sempre accanto a noi, c'è in ogni situazione, soprattutto nelle situazioni che sembrano più disperate, senza sbocco. Ecco, il brano di questa sera è proprio su questa linea. Il Salmo è anche molto ricco di altre allusioni.
Ecco, diceva Filippo che il Signore è con noi. L'ha promesso lui alla fine, prima di partire, sarò sempre con voi. E la comunità cristiana si dice, ma come è con noi? Noi ci troviamo nella malattia, nella morte, come prima, e cosa vuol dire che è con noi? Cosa significa questo? E continuiamo questa sera il brano di Lazzaro, faremo ancora una terza puntata la volta prossima. Abbiamo visto la volta scorsa il confronto tra Gesù e i discepoli sul problema della malattia e della morte. Ecco, per i discepoli come per tutti, la malattia è la morte, la malattia è il prodromo e poi la morte è la fine di tutto. Poi vabbè, ci sarà la resurrezione dei morti alla fine dei tempi, ma questo non consola molto il dolore della separazione, della privazione di chi amiamo. E per Gesù invece la morte ha un'altra ottica, e abbiamo visto la volta scorsa che si sottolineava per tre volte che Gesù amava Lazzaro, il tuo amico Lazzaro, il nostro amico Lazzaro, cioè nell'ottica dell'amicizia con Gesù, che ormai è amico di ogni uomo, è il figlio dell'uomo, la morte ha un'altra prospettiva. Gesù dice che è per la gloria di Dio, Ora la gloria di Dio nella Bibbia è l'uomo vivente. E poi dice anche sarà per la glorificazione del Figlio. Difatti è vero, il Figlio sarà glorificato, cioè finirà in croce a causa di Lazzaro. E poi Gesù aggiunge, ma è un sonno. La differenza tra il sonno e la morte è che la morte è la fine, il sonno invece si inizia il nuovo giorno. E quindi ci sono due modi diversi di intendere la morte. O come la fine della vita, o come il fine, la fine o il fine. Una delle poche volte in cui il maschile è meglio del femminile. Il fine. Per Gesù la morte è il fine, la comunione col Padre, la pienezza di vita, non la fine, la separazione da tutto. E questo lo scopriamo questa sera attraverso il racconto delle due sorelle. Se la volta scorsa erano in ballo i discepoli, ecco, questa sera nel cuore del racconto ci sono queste due sorelle di Lazzaro e vedremo che la vera resurrezione è quella delle due sorelle, non quella di Lazzaro. Quello di Lazzaro si parlerà la volta prossima, quella di Lazzaro è una rianimazione di cadavere che poi muore ancora. Quindi, se Gesù fosse venuto per rianimare cadaveri, farli rivivere per poi morire ancora, non è un buon servizio da amico, basta già una volta, non occorre due volte, vivere e morire. Invece la vera resurrezione, vedremo questa sera, è ciò che capita a Marta e a Maria che hanno l'incontro col Signore. Ed è in questo incontro con Lui che si vive già ora la vita eterna.
Andiamo al capitolo undicesimo, faremo il brano dal versetto 17 al 37. Venuto dunque Gesù, lo incontrò che già da 4 giorni era nel sepolcro. Ora Betania era vicina a Gerusalemme, circa 15 stadi. Ora molti dei giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il fratello. Quando dunque Marta ascoltò che Gesù viene, gli va incontro. Maria invece sedeva nella casa. Disse dunque Marta a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, non sarebbe morto mio fratello. Ma ora so che tutte le cose che chiedi a Dio, Dio te le darà. Le dice Gesù: risorgerà tuo fratello. Gli dice Marta: so che risorgerà nella risurrezione, nell'ultimo giorno. Le dice Gesù: io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Credi questo? Gli dice: sì, Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, che viene nel mondo. E detto questo andò a chiamare Maria, sua sorella, dicendo di nascosto: il Maestro è qui e ti chiama. Quella, appena ascoltò, si destò veloce e veniva da lui. Ora Gesù non era ancora giunto nel villaggio, ma era ancora nel luogo dove l'aveva incontrato Maria, Marta. Allora i giudei che erano con lei in casa e la consolavano, avendo visto Maria risorgere veloce e uscire, la seguirono credendo che andasse al sepolcro a piangere. Quando dunque Maria venne dove era Gesù, vistolo, cadde ai suoi piedi dicendogli: Signore, se fossi stato qui, non sarebbe morto mio fratello. Allora Gesù, quando la vide piangere e piangenti i giudei venuti con lei, fremette nello spirito e si turbò e disse: «Dove l'avete posto?» Gli dicono: «Signore, vieni e vedi». Gesù versò lacrime. Dicevano allora i giudei: «Guarda come lo amava». Ma alcuni di loro dissero: «Non poteva costui che aprì gli occhi del cieco fare che anche questi non morisse?»
Ecco, Gesù ha aperto gli occhi ai ciechi e questa sera ci vuole aprire gli occhi su quel buio profondo che è nel cuore di ogni uomo, gli occhi sulla stessa morte. Perché fino a quando non siamo illuminati davanti alla morte, non sappiamo che senso ha vivere, perché sappiamo che si finisce lì. Ecco, e vedremo che gli occhi della morte sono molto diversi da quelli che pensavamo. Ecco, se nessuno nasce senza madre e nessuno muore senza padre. La morte è la comunione col figlio e la visione diretta del padre che ha il figlio. Cioè, è il completamento della creazione. E quanto verrà rivelato a Marta e Maria è, come dicevamo all'inizio, il vero miracolo. Quello che capita a Lazzaro è un segno provvisorio, poi Lazzaro muore ancora. È semplicemente un segno di ciò che capita a queste due donne, Marta e Maria. Ed è il centro del Vangelo, il centro della fede cristiana, l'incontro con Gesù, resurrezione e vita. Ecco, vediamo, il brano si articola in tre parti. Prima c'è l'incontro con Marta, poi l'incontro con Maria, e poi alla fine Gesù che andrà al sepolcro.
Vediamo dunque i primi quattro versetti. Venuto dunque Gesù, lo incontrò, che già da quattro giorni era nel sepolcro. Ora Betania era vicina a Gerusalemme, circa 15 stadi. Ora, molti dei giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il fratello. Quando dunque Marta ascoltò che Gesù viene, gli va incontro. Maria invece sedeva nella casa.
Ecco, Gesù viene, Marta gli va incontro, Maria resta ancora lì, pronta per il successivo incontro. E Gesù viene... Era stato avvisato quattro giorni prima di questa scena che contempliamo, si è fermato due giorni dove si trovava, il terzo giorno ha camminato, era una giornata di cammino, il quarto giorno finalmente arriva. Arriva, si dice, e incontrò, lo incontrò. Questo lo è colui del quale si parla, è l'invisibile, è il morto. Ecco, è quello che in fondo ci richiama come tutti saremo, si parla di lui e si dice Gesù lo incontrò. La stessa parola esce all'inizio del Vangelo quando c'è la chiamata dei primi discepoli, dove non si dice che i discepoli incontrano Gesù o Gesù incontra i discepoli, ma un discepolo incontra l'altro e lo porta da Gesù. Cioè tutti noi arriviamo a Gesù attraverso l'incontro di un altro. Alla fine invece è lui che ci incontra, come a dire che il vero incontro con lui è alla fine. Prima siamo incontrati da altri che ci portano da lui, alla fine è lui che ci viene e ci incontra. Difatti il tema fondamentale di questa sera, vi sarete accorti, è il venire a Gesù e incontrarlo, andare all'incontro con lui. E lo trova già da quattro giorni. Ecco, secondo gli antichi, il quarto giorno uno era morto di sicuro perché andava in decomposizione, non c'erano le celle, e quindi era proprio morto. ma anche il numero 4 è un numero simbolico, richiama i quattro elementi, le quattro direzioni, vuol dire che tutti gli elementi, tutta l'umanità, da tutte le direzioni, dove si va a finire? Nel sepolcro. In greco sepolcro si dice mnemeion, che noi potremmo tradurre memoriale, qualcosa che ti fa ricordare. E difatti il sepolcro è la memoria fondamentale dell'uomo. Tutti sappiamo di essere mortali. Tra l'altro memoria, morte, hanno la stessa radice. Noi siamo memoria di morte, sappiamo, l'unico animale cosciente di morire. E anche la parola meros, che vuol dire parte, eredità, e moira, che sarebbe la sorte, il fato, hanno la stessa radice in greco. Quindi in fondo noi abbiamo memoria di morte perché sappiamo che la nostra parte, la nostra sorte è quella lì. Veniamo dalla terra, torniamo alla terra. E per di più ne abbiamo la coscienza, ed è questa coscienza che ci fa umani. Proprio la parola umano vuol dire da humanus. Sappiamo di dover finire lì. E poi diventiamo anche umani in senso vero, nel senso che sapendo di finire lì siamo umani con gli altri perché ci sentiamo partecipi dello stesso destino. Quando ci dimentichiamo di questo, invece, non siamo più umani, siamo bestiali, non animali. Gli animali sono buoni. Era già da 4 giorni. E Betania è vicino a Gerusalemme, circa 15 stadi, e si nomina Gerusalemme, Betania. A Betania c'è il morto che risorgerà, a Gerusalemme Gesù andrà ormai per morire e risorgere. E difatti l'accostamento tra Lazzaro e Gesù viene alla fine del testo, perché la risurrezione di Lazzaro gli costa la vita. Decidono di ucciderlo proprio perché ha risuscitato Lazzaro. Quindi vita per vita proprio, è una resurrezione a caro prezzo per lui. E difatti dice Gesù, questa morte sarà per la glorificazione del figlio. Gesù finirà in croce ultimamente proprio per la resurrezione di Lazzaro. E si dice che molti giudei erano venuti a consolare Marta e Maria per il fratello. Sono gli amici che vengono a consolare. Questa solidarietà nel lutto è appunto il fondamento della nostra umanità. Ci sentiamo tutti solidali nello stesso destino. Ecco, e cosa avranno detto? Avranno detto delle buone parole. Tra l'altro la vicinanza è sempre una consolazione. Poi avranno detto anche la speranza nella resurrezione, che pure è una consolazione. Eppure questo brano non parla di queste cose, parla di qualcos'altro di più importante, della vita eterna che c'è già ora. Perché la resurrezione già si dava per scontato che c'era dopo. Invece, che cos'è una vita già risorta? Tant'è vero che i padri hanno letto sotto questo, e anche noi lo leggiamo nella Chiesa Ambrosiana e durante la Quaresima, proprio come testo battesimale, cioè la nascita a vita nuova dell'uomo che è illuminato sul senso della vita e della morte. E Marta cosa fa? Marta ascolta che Gesù viene e gli va incontro, va all'incontro con lui. E come vedremo in questo testo, tutti si muovono. Gesù si è mosso da oltre il Giordano a Betania, Marta esce dal villaggio dove c'è la morte, Maria uscirà dalla casa, i giudei erano usciti da Gerusalemme, Lazzaro uscirà dal sepolcro, tutti escono. La nostra vita di fatto è un'uscita, è un esodo, fino a quell'ultimo. Qui si dice che ascoltò e gli va incontro. Ecco, il principio della fede è questo: ascoltare il Signore che viene e poi uscire per andare incontro. Cioè la fede innanzitutto è ascolto di una possibilità nuova e poi muovere i piedi e andare all'incontro per fare esperienza di questa realtà nuova.
Sì, mi pare si possano sottolineare questi, come dire, segmenti di un cammino da parte di Marta, però per sé il cammino principia da Gesù che viene. Ecco, Marta sente, anzi ascolta, quindi accoglie il fatto che Gesù viene e allora gli va incontro. È proprio un cammino ritmato su l'ascolto, l'accoglienza di qualcosa che muove e poi di fatto la realizzazione di questo movimento di incontro verso Gesù. Maria invece resta in casa. Dal 21 al 27 disse dunque Marta a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, non sarebbe morto mio fratello. Ma ora so che tutte le cose che chiedi a Dio, Dio te le darà. Le dice Gesù: risorgerà tuo fratello. Gli dice Marta: so che risorgerà nella risurrezione, nell'ultimo giorno. Le dice Gesù: io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Credi questo? Gli dice: sì, Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio che viene nel mondo.
Ecco, in questi versetti c'è il passaggio di Marta dall'attesa di un miracolo della risurrezione di Lazzaro, di suo fratello, alla sua risurrezione. Cioè Lazzaro che, Marta che crede che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, che viene nel mondo. E tutto il Vangelo di Giovanni è scritto appunto perché crediamo che Gesù Cristo è il Figlio di Dio e in Lui abbiamo la vita eterna. Quindi a questo momento Marta ha la vita eterna, mentre è in vita, non solo dopo morta. Quindi Marta realizza pienamente quello che è l'obiettivo del Vangelo. E adesso vediamo il cammino, che è il cammino che facciamo anche tutti noi. Prima abbiamo ascoltato che Lui viene, è colui che deve venire, noi gli andiamo incontro, e quando lo vede gli dice: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. A cosa serve un Dio che non serve, che nel momento del bisogno non c'è? E si dice sempre: Signore vieni, Signore intervieni, Signore aiuta. Lazzaro vuol dire Dio aiuta. E come mai non c'è mai Dio nel momento del bisogno? Anzi, addirittura diceva: sono contento di non essere stato lì. Che probabilmente se fosse stato lì avrebbe ceduto alle preghiere delle sorelle. Di Marta, fa la stessa preghiera anche a Maria, lo diranno anche i giudei poi, ma perché non l'ha guarito, non è venuto. E la domanda sempre che facciamo noi a Dio: perché non interviene, perché è assente nella malattia e nella morte, secondo noi? Però c'è una speranza: so che tutto quel che chiedi a Dio te lo darà. Quindi Marta spera in un intervento miracoloso di Gesù, che rianimi il cadavere del fratello. Difatti da Dio noi ci aspettiamo che sia presente nel momento del bisogno, e se arriva un po' tardi, vabbè, che faccia qualcosa di un po' più visibile, in modo da rimediare al fatto che in quel momento non c'era. E invece Gesù aveva detto: sono contento di non essere stato lì, perché voleva qualcos'altro, non rianimare cadaveri, perché moriamo tutti, ma dare la vita a quei morti viventi che siamo noi, che viviamo in attesa della morte. Allora si capirà perché alla fine dice di Lazzaro: slegatelo e lasciate che se ne vada al suo destino. Perché avete capito che ormai il destino dell'uomo non è più la distruzione e la morte, ma è l'incontro col Signore della vita.
No, mi pare che si possa dire che c'è una fede incipiente, quantomeno, in Marta, però proprio perché si ferma appena principia, appena inizia, è imperfetta questa fede. Mi pare che si possa notare in questo brano in cui sono accanto a Gesù due donne ancora, come al capitolo 4 con la Samaritana, una grande sapienza, una grande pedagogia da parte di Gesù, che fa compiere quei passi di quel cammino che noi facilmente interrompiamo, che Marta avrebbe interrotto qui, che tu faccia risorgere mio fratello, si ferma lì, no? Gesù vuol condurre a un'esperienza, a una rivelazione, a un'esperienza di una risurrezione, di una vita che vedremo.
E tra l'altro diceva Filippo, queste due sorelle, perché due sorelle? Beh, avrete notato che spesso nel Vangelo escono delle donne che hanno ruoli molto importanti, i principali, sia nella morte che nella risurrezione, come la Samaritana, poi anche qui. Ecco, dipende probabilmente dal fatto che, non lo so, ecco, se nel genere il fine e la fine in genere, solo nel genere grammaticale, è meglio il maschile, probabilmente il femminile inteso come donna ha un po' più pratica e dimestichezza con le cose fondamentali della vita e della morte e quindi capisce un po' prima questi problemi e sono anche modello quindi per gli uomini per entrare in questo mistero. E Gesù risponde a Marta in modo molto vago: risorgerà tuo fratello. È sempre il prevosto che fa la predica nel morto, ci sarà la risurrezione finale, è giusto, è una buona predica, perché è vero che c'è quella speranza, però insomma sì, non si può vivere solo di speranza, perché allora perché occorreva che venisse Gesù Cristo in terra, morisse e risorgesse per poi farci risorgere l'ultimo giorno? Bastava risorgerci l'ultimo giorno e basta. Invece è venuto per un'altra cosa, per dirci che si può vivere una vita nell'amore dove anche la morte diventa dono della vita e comunione piena col Padre e i fratelli, quindi a cambiare la qualità di vita e a darci la vita eterna ora, non a dire semplicemente dopo risorgerai. E quello non occorreva scomodarlo, c'era già la fede, i farisei ci credevano e i greci ancora meglio perché credevano nell'immortalità dell'anima per cui neanche si moriva. E invece no, Gesù è venuto a portare qualcos'altro. L'amicizia, l'incontro con Lui, che fa sì che tu viva la vita come cammino verso l'incontro e la morte allora non è più la distruzione, è la realizzazione piena della tua vita, come vita donata nell'amore. La sorella risponde, eh sì, lo so che risorgerà, ho imparato anch'io il catechismo, è un articolo di fede, è nell'ultimo giorno. Non sa che l'ultimo giorno è già ora, quando uno incontra il Signore vive già nell'ultimo giorno, qui e ora. Ecco allora Gesù, dopo la sua risposta, ma è importante che escano le varie ipotesi sulla morte, perché noi le abbiamo tutte, da quelle che c'è nulla da fare, vieni presto se non muore, a quelle di dire, beh però, tu puoi anche farlo risorgere, quello che dice, beh so che risorgerà alla fine, ora il livello successivo. E Gesù dice, io sono la risurrezione e la vita. Marta è andata incontro all'incontro con Gesù e Gesù le dice, io sono, è il nome col quale il Signore ha manifestato se stesso a Mosè, è il Dio Salvatore, il Dio dell'Esodo. Gesù si rivela come io sono, che cosa? La resurrezione, perché? Perché sono la vita. Chi crede in me, credere in Lui vuol dire non fare delle ipotesi positive su di Lui, vuol dire aderire a Lui, essere uniti a Lui, vivere in Lui come Lui vive in noi. mangiare il suo pane, cioè vivere la sua stessa vita, da figlio e da fratello, ecco, che vive in me e crede in me, non muore, è appunto come me. La sua morte non è morte, è tornare al Padre e donar vita ai fratelli, come tutta la vita. Per questo vivrà anche oltre la morte. Non solo vivrà oltre la morte, ma già ora chi vive e crede in me non morirà in eterno, perché già ora ha la vita eterna. Perché la vita eterna cos'è? È l'amore del Padre e dei fratelli, questa è la vita eterna, è la vita del Figlio. E questa comincia già ora e alla fine sarà svelata allora. L'ultimo giorno si toglierà il velo, ma è già ora vita eterna. E noi siamo chiamati a vivere la vita eterna ora, questo è il senso del battesimo. Ci si immerge nell'acqua, simbolo della morte, per uscire a questa vita che è libera dalla paura della morte, dalla mancanza di speranza, dall'egoismo, e vive tutta l'esistenza come un cammino all'incontro col Signore. E dove lo incontra? Lo incontra nei fratelli, come vedremo. E lì osservo la sua parola. Chi osserva la mia parola vivrà in eterno. E la sua parola e il suo comando cos'è? Il comando dell'amore. E noi sappiamo, dice ancora Giovanni, che siamo passati dalla morte alla vita perché? Perché amiamo i fratelli. Quindi la vera resurrezione è quella di Marta, non quella di Lazzaro. Lazzaro deve ancora risorgere perché è già morto la seconda volta. E la sua rianimazione di cadavere è solo un segno esterno per procurare invece a Marta qualcosa di molto più profondo, ed è ciò che appunto il Vangelo si propone di raggiungere anche con il lettore. E Gesù gli chiede: credi questo? In genere nel Vangelo si dice credere in Dio, in Gesù, non credere queste cose, queste parole. Invece no, proprio, sono queste parole da credere, che Lui è risurrezione e vita. Vivere in comunione con Lui è già vivere ora la vita di Dio, è già avere lo Spirito Santo. È lo Spirito promesso ai tempi del Messia, che aprirà i nostri sepolcri, ci risusciterà e noi conosceremo chi è il Signore. Pensate se al mondo cominciassimo, oltre che a far digiuno il 14 dicembre, a non mangiare il prossimo, e poi anche ad amare tutti come fratelli. Ma questa è l'apertura di tutti i sepolcri. Saremmo tutti passati dalla morte alla vita. Sarebbero i cieli nuovi, la terra nuova, promessi da Isaia, quando le spade diventeranno falci, le lance vomeri. Ecco, e Marta risponde: sì, Signore, Signore il Kyrios, il Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, che viene nel mondo. A questo punto Marta è risorta, non ancora Lazzaro. E la resurrezione è credere nel Signore, nel Cristo, nel Figlio di Dio che viene nel mondo a far che? A aprire i nostri sepolcri, a comunicarci la sua vita, a eliminare per sempre la morte, perché ci dona una vita nell'amore. E l'amore è eterno perché è Dio. Ecco, come vedete, siamo un po' abituati a leggere questo racconto semplicemente come un prodigio di resurrezione di Lazzaro, e invece no, è il prodigio della resurrezione di quel morto che c'è dentro di noi.
Si può utilmente allora sottolineare come davvero si opera un passaggio, come dire, di attenzione. Prima si parlava di un morto e della morte. Qui adesso l'attenzione è portata su il vivente, sull'io sono e sulla vita che lui dà. Qui Marta, ora Maria. Detto questo, Marta andò a chiamare Maria, sua sorella, dicendo di nascosto: «Il maestro è qui e ti chiama». Quella, appena ascoltò, si destò veloce, veniva da lui. Ora Gesù non era ancora giunto nel villaggio, ma era ancora nel luogo dove lo aveva incontrato Marta. Allora i giudei che erano con lei in casa e la consolavano, avendo visto Maria risorgere veloce e uscire, la seguirono credendo che andasse al sepolcro a piangere. Quando dunque Maria venne dove era Gesù, vistolo, cadde ai suoi piedi dicendogli: «Signore, se fossi stato qui, non sarebbe morto mio fratello».
Ecco, questo è il secondo incontro, quello con Maria che prima era rimasta in casa. Ecco, e se con Marta Gesù ha rivelato che lui è la resurrezione e la vita, vedremo adesso nel dialogo con Maria, Gesù rivela come lui è resurrezione e vita. Ecco, lo rivelerà i versetti successivi, quando tutti piangono e lui stesso piange. Cioè lui è resurrezione perché piange, perché condivide la morte, perché dà la vita. Ma ora stiamo brevemente su questo, poi passiamo all'altro. Faccio notare una cosa, che di Maria si dice nel testo originale che si destò e risorse. In italiano, credo sulla Bibbia, forse è messo un po' diverso, si alzò e poi non so, credo. Comunque, si destò e risorse, sono i due termini specifici per indicare la resurrezione di Gesù. Come a dire che Maria è già risorta, anche senza il dialogo, perché? Perché ha capito che c'è il Signore che ama, allora corre veloce verso di Lui. Quindi la sua vita è un camminare all'incontro con colui che ama, per questo lei si è già svegliata e illuminata, si desta e risorge, è già risorta, si è levata e corre. Si sottolinea anche due volte che va veloce. Eppure lei ama il fratello e piange e dice a Gesù: «Se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto». Ora ci sarebbero molte cose ancora da dire su questo brano di Maria, ma passiamo forse, per stare entro l'orario, al pezzo successivo.
Quindi alla presenza di Marta e di Maria e anche dei giudei, che si divideranno al solito in due posizioni opposte, Gesù, quando la vide piangere, e piangenti i giudei venuti con lei, fremette nello spirito e si turbò e disse: «Dove l'avete posto?» Gli dicono: «Signore, vieni e vedi». Gesù versò lacrime davanti ai giudei. Dicevano allora i giudei: «Guarda come lo amava». Ma alcuni di loro dissero: «Non poteva costui che aprì gli occhi al cieco fare che anche questi non morisse?»
Ecco, vediamo che Maria piange, i giudei piangono. Ecco, il pianto è l'espressione, ecco, della compassione, ma anche dell'impotenza. È l'unica cosa che ci resta davanti alla morte, il pianto, il ricordo di colui che amiamo. Davanti a questo pianto vediamo come reagisce Gesù. La prima reazione è che fremette, e in greco c'è una parola che vuol dire sbuffare, come se fosse arrabbiato. Ed è tipico nella Bibbia Dio che sbuffa, che s'arrabbia. Quando Dio s'arrabbia vuol dire che vuole intervenire, perché ormai dice: così non va. L'ira di Dio, e l'ira di Dio è sempre salvezza dell'uomo. Dice: adesso sono stufo, adesso vengo. Quindi questo suo fremito è importante. Poi non c'è solo il fremito, cioè, si turbò. Il nostro male lo turba molto Dio. Lo turba talmente che finirà in croce. Cioè, sente compassione. Lo patisce il nostro male, più che se fosse suo, perché ci ama. Quindi non è indifferente al male. E il male non è la morte, è come noi viviamo la morte e la vita. E questo turbamento appunto lo porterà alla croce e chiede: dove l'avete posto? Dove? Sulle prime domande di Dio ad Adamo: dove sei? E tutta la Bibbia è una ricerca di Dio, dell'uomo, finalmente lo trova. Dove? Dove noi tutti l'abbiamo posto, dove ognuno è posto da un altro, a sua volta sarà posto anche lui.
Penso anche che tutt'altro che una domanda che vuole individuare l'ubicazione, è una domanda che vuol portare a una consapevolezza. Ecco, vuol portare alla consapevolezza della situazione che coinvolge Lazzaro, che coinvolge ogni persona. Chiede che ci rendiamo conto, perché così potrà intervenire e potrà agire. Cioè, la consapevolezza diventa anche un po' iniziale, implicita domanda.
Alla domanda dove l'avete posto, la risposta è: Signore, vieni e vedi. È la preghiera fondamentale dell'uomo: vieni, squarcia i cieli e scendi nelle nostre tenebre, guarda dove siamo, intervieni, il suo vedere è intervenire. E Gesù è venuto apposta a vedere. E in quel punto si dice Gesù lacrimò, non si dice che pianse. Il pianto è un piangere con clamore, tipico degli altri. Gesù invece non piange con clamore, non è né un pianto né di rabbia né di impotenza, è lacrima di compassione. È la potenza di Dio questa lacrima di Cristo. Queste lacrime sono come la pioggia che scende sulla terra e la feconda. Ecco, queste lacrime entreranno nel sepolcro, faranno uscire il seme, il primo stelo sarà Lazzaro stesso, la primizia di una messe abbondante. Ecco, chi ha sete venga a me, aveva detto il Signore, e beva, ecco. Come la sua sete aveva dissetato la samaritana, così il suo pianto asciuga ogni nostro pianto, il suo pianto è la sua croce. Quindi come ci dà resurrezione e vita il Signore? Attraverso la sua glorificazione, cioè dando la vita per noi, cioè con la croce, col suo pianto. Ed è lì che noi comprendiamo che cosa? È quello che Maria ha già compresa. Che il Signore è colui che la ama di amore eterno, e il brano successivo alla decisione di uccidere Gesù sarà proprio Maria che profuma i piedi di Gesù, che compie il gesto di amore come risposta all'amore del Signore che viene. Ecco, per questa sera ci fermiamo qui. Beh, poi c'è il commento: guarda come lo amava, di chi guarda e che ancora non capisce, dice: e perché non è intervenuto se lo amava così?
Sì, una constatazione che è giusta, come lo amava, invece una deduzione che è errata. Non poteva costui, poteva, non ha voluto, a gloria di Dio, per mostrare altro. Bene, allora qui ci fermiamo.
Sì. Come vedete, in sintesi, no, sono due incontri con queste due sorelle dove vediamo che avviene la resurrezione, che è l'incontro con Gesù, resurrezione e vita, nel primo caso, Marta che crede, il secondo è Maria, che corre all'incontro con Lui, che già è resurrezione e vita e lo ama, e ci mostra come Gesù diventa resurrezione e vita. Cioè davanti al nostro lutto, alla nostra morte, al nostro pianto, cosa fa? Freme, si turba, versa lacrime. Cioè condivide totalmente la nostra sorte. Proprio per questo, appunto, sappiamo che nella nostra morte siamo in comunione col Figlio e col Padre. E quindi siamo liberi già ora dalla morte e possiamo vivere nell'amore che Lui ci ha donato.
Suggeriamo qualche testo utile, ulteriore di approfondimento. Ne abbiamo pregato il Salmo 124-123. Possiamo prendere dal Libro della Sapienza, capitolo 3, 1-9. Sempre della Sapienza, capitolo 4, 7-19. Capitolo 5, Sapienza, versetto 15 e seguenti. Poi dal libro di Isaia, capitolo 25, 6-12. E dal Vangelo di Giovanni, capitolo 5, 24-29, capitolo 6, 48-58. Ecco, qui sostiamo.
Spirito e l'amore che verrà dato proprio nell'ultimo giorno, che sarà il venerdì. Mancano ormai pochi giorni. Però la nostra vita, fino a quando non giunge alla contemplazione dell'amore di Dio, non sa amare, perché uno ama nella misura in cui è amato. Ma non in cui è amato oggettivamente, perché siamo tutti amati infinitamente. In cui sa di essere amato, importantissima è la coscienza. Oggi stavamo pensando insieme ad altri gesuiti su una lettera di Paolo, quanto è importante per esempio l'evangelizzazione. Perché? Perché se uno non sa una cosa e non può viverla, anche se quella cosa c'è, cioè se uno non ha coscienza dell'amore di Dio, vive nell'incoscienza dell'amore e vuol dire che non lo vive, perché l'uomo vive solo di ciò di cui ha coscienza in qualche modo, o almeno conoscenza. Sì, c'è un'esperienza profonda che avrà, ma fino a quando non esce questa rimane solo un tormento interiore, un desiderio frustrato. Da qui l'importanza proprio dell'annuncio e della testimonianza di questo amore, in modo che venga visto e conosciuto.
Domande, magari sottolineature di qualcosa che particolarmente ti è brillato come chiaro, consolante.
Colpiva in particolar modo il doppio atteggiamento dei giudei davanti al pianto del Signore, laddove alcuni notano la sua commozione mentre altri si concentrano su quello che secondo loro avrebbe dovuto fare e non ha fatto. E mi è sembrato sempre un'ottima sintesi di come tante volte noi ci poniamo di fronte al problema della fede. Cosa noi ci aspettiamo da Dio? Se siamo in grado di capire quanto è importante come Lui si mette accanto a noi, o piuttosto cerchiamo di pretendere da Lui quello che vogliamo noi che Lui faccia, che ci cambi un po' le regole del gioco. Questo mi sembrava particolarmente illuminante un po' per apprezzare tutto l'episodio, ecco.
Sì, in qualche modo anche loro si trovano a quel bivio che tutti abbiamo, e anche Marta e Maria, l'attesa di ciò che noi vorremmo, oppure una via ignota che parte da una constatazione: guarda come lo amava. Anche le sorelle dicono, mandano a dire a Gesù: colui che tu ami è infermo, colui che amiamo, il nostro amico, è morto. Cioè, se si parte dal fatto che lui ama, c'hai un risultato. Se parti invece dal fatto, ma lui una volta aveva già fatto vedere i ciechi, aveva fatto risorgere i morti, perché non lo fa ancora? Allora non capisco la risurrezione, perché la risurrezione è l'esperienza d'amore che mi fa fare una vita nuova. Resto chiuso nelle mie attese miracolistiche, come tanti fanno, ma non raggiungono mai la fede che diventa risurrezione e vita. E questo miracolo è proprio anche molto sottile, perché vuol smontare la fede miracolistica per portare alla fede che è comunione di vita col Signore, che diventa resurrezione e vita già ora, vita da figlio, vita eterna. E allora possiamo anche aspettare la resurrezione futura alla fine, perché già viviamo contenti ora. E ne abbiamo già l'anticipo.
Mi colpisce la figura di Gesù che freme, si turba e piange. Questo vuol dire che condivide in pieno la nostra umanità, è un vero uomo, ci è vicino come di più non si potrebbe. Non è un Dio travestito da uomo, è una cosa bellissima, insomma, uno si domanda: ma dov'è? È vicino a me, è vicinissimo. È un santo, no, non lo so, no, non deve essere un santo, ma l'ho letto da qualche parte, e diceva: Dio soffre quando noi viviamo al di sotto dello standard che Lui ha previsto per ciascuno di noi. E insomma, questo Dio che soffre come un essere umano è tutto, è grandissimo.
Bene, a parte appunto così altre considerazioni, tutta la Bibbia comincia nel rapporto Dio-uomo con la domanda: dove sei? Se uno domanda a uno: dove sei, dammi il tuo indirizzo, il tuo numero di telefono, c'ha qualche interesse. Cioè, tutta la Bibbia è la passione di Dio per l'uomo. E Dio freme, si arrabbia, si innamora, ne fa di tutte per persuadere l'uomo che gli interessa, che c'è là dentro, che è padre, che è madre, che è sposo. Cioè, senza quest'ottica non si capisce nulla né della resurrezione né della vita. Dio è l'altra parte dell'uomo, in tutta la scrittura. E in quest'ottica si capisce allora anche l'atteggiamento di Gesù, che si dice giustamente umano, direi più è divino, perché Dio è così.
Vedo in questo brano evangelico una testimonianza diretta di Gesù anche su quello che è la Trinità. Dio Figlio presente, Dio Padre pure, compiendo assieme a Dio Figlio il miracolo della resurrezione di Lazzaro, vedremo la prossima volta, e Dio Spirito Santo come amore dei due, quindi una testimonianza dell'amore di Dio ancora di più verso l'umanità e ancora più un invito ad amare noi stessi e tutti quanti.
Mi credo proprio di un brano, di qualunque brano di scrittura, appunto, se lo si batte, escono mille scintille, tutte vere. Sentiamo un po' altri.
A me ha colpito all'inizio del Vangelo, all'incontro con i discepoli, il rabbì dove abiti dei discepoli. Adesso è Gesù che chiede dove l'avete posto, però la conclusione è sempre la stessa. Comunque siamo noi che dobbiamo incontrare il Signore, o noi ci poniamo responsabilmente a chiederlo, oppure è Gesù che ci conduce perché ce li ha detto troppo imbranati. Comunque mi ha colpito questi due soggetti diversi che pongono il dove.
E ancora, parallelamente a quello avevamo accennato, mentre all'inizio sono i discepoli che si incontrano l'un l'altro e si è portati al Signore, qui si dice all'inizio Gesù viene e incontrò, venuto Gesù incontrò Lazzaro, lo incontra il morto, ma il morto come fa a incontrarlo, è separato da tutti, non c'è, no, lo incontra. È venuto apposta per incontrarla. Dove l'avete posto? Proprio lì, è venuto a incontrarlo lì. Però come vedete la storia di Lazzaro serve solo quasi da pretesto, perché il vero problema non è Lazzaro, lui sta bene dov'è, non sente niente, sono le sorelle. Cioè, il problema dei morti non è per i morti, è per i vivi. È il nostro problema, che viviamo, siamo dei morti viventi perché andiamo verso il sepolcro, non sappiamo perché viviamo, facciamo una vita insensata. Il Vangelo non è scritto per i morti, è scritto per i vivi. Questo brano è chiarissimo, dove la resurrezione è di Marta e Maria. Dopo vedremo cosa fa di Lazzaro. Dirà lasciatelo andare, poverino. E la parola andare è quella tipica usata per Gesù nella sua morte. Lasciate che se ne vada, deve pur morire. Difatti dovrà morire due volte per merito vostro, poveretto.
Dopo questa lettura mi è ancora più chiaro il fatto che la nostra vita futura, eterna, nasce in questa vita, questo insegnamento di Gesù Cristo. Però il fatto di credere fino in fondo che Lui sia effettivamente il Figlio di Dio, questo è un qualche cosa che tutto sommato, paradossalmente dico, ci conviene, perché il fatto di crederci fino in fondo, anche in un amore con un'altra persona, una compagna di vita, eccetera, è un qualche cosa che noi non potremo mai avere fino in fondo, ma ci conviene per farci vivere meglio, in un certo qual modo. Non vorrei aver detto una cosa.
La fede conviene, sì, e se è ben riposta conviene anche nel caso delle persone e così anche nel caso di Dio, perché noi viviamo di fiducia, il problema è dove la riponiamo. Senza fiducia non si vive, la fiducia è l'atto fondamentale d'amore, vuol dire affidare la vita, noi abbiamo bisogno di affidarla, se no viviamo chiusi, impauriti nell'egoismo tutta l'esistenza. Siamo morti, quindi è proprio, è convenienza affidarla, però ci vogliono delle prove, ecco, per affidarla giusta. E allora ecco che tutta la Bibbia è la prova d'amore che Dio ci dà, e l'ultima è proprio la morte, il dar la vita, più una prova più grande di così non poteva darla, e questo lo vedremo.
Esatto. Essere sicuri è impossibile per definizione, quindi credere, sì, d'accordo, è un po' come credere in un'altra persona.
E però credo che la fede raggiunge una certezza interiore maggiore di tante altre certezze. Cioè, voglio dire, che 2 più 2 sia 4 può darsi presso poco. Ecco, mentre invece puoi essere molto sicuro di un tuo sentimento, e più che tu 2 più 2 fa 4, perché dipende, non si sa mai cosa può capitare. Vedi come si fanno i conti? Mentre del tuo sentimento non puoi dubitare, e se hai un'esperienza reale con una persona sei sicuro e fonda la vita. C'è un'evidenza interiore che è data dallo spirito, che è una vera luce e che tutti abbiamo in un modo o in un altro.
Comunque, volevo solo chiedere, se l'incontro con Gesù è alla fine, durante la nostra vita come facciamo a incontrarlo realmente?
Nella vita siamo incontrati da altri che ci portano da Lui. Cioè, lo vediamo attraverso la testimonianza della parola e degli altri, dei fratelli. Io non l'ho mai visto. Ecco, però ho visto gente che vive in certo modo e mi ha trasmesso la fede, e ringrazio Dio e ringrazio loro, e vedo che questa vita è sensata e mi porta all'incontro con Lui. Quindi ho una percezione anche di Lui, ma mediata, non siamo soli. E l'Evangelista è coscientissimo di questo, tant'è vero che scrive il Vangelo proprio per questo.
Sì, quindi se uno non ha però un contatto diretto sulla sua pelle, come fa, voglio dire, a muoversi e andare verso gli altri? Perché i nostri tentativi di amare mi sembra che comunque nascondono sempre sotto uno sporco interesse, voglio dire. Quindi se non ci sentiamo noi, ma direttamente amati senza nessun secondo interesse, e questa cosa non ci capita personalmente, come, cioè, siamo tagliati fuori, voglio
dire. A tutti noi capita come desiderio, è il bisogno fondamentale di ogni uomo. Poi a tutti noi capita che questo un po' c'è, un po' non c'è. Però sta a noi elaborare e capire che quel che c'è indica una direzione, e allora prendiamo quella. Cioè, non esiste mai allo stato puro, esiste chi tutto gli è andato bene, genitori ottimi, magari sono i peggiori perché il figlio con genitori ottimi non se la cava più. Sufficientemente, genitori sufficienti. Quindi c'è in tutti noi proprio mischiato un po' l'uno un po' l'altro, però appunto ciò che c'è indica, anche se parziale, una qualità positiva verso la quale si cammina. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, certo che chi ha avuto più esperienza e meno esperienza. Però il senso della nostra vita è dare a tutti esperienza di questo amore, per quanto possiamo. Allora le relazioni diventano belle e ognuno è responsabile del fratello in questo. Per quello che si può, perché non bisogna avere deliri di onnipotenza. Ecco, non...
Mi preoccupano gli inciampi. Ho presente alcune persone che incontro, parlo del mio vicino, parlo di quello che mi ha rubato delle idee, non lui, non lei, parlo di quello che mi ha fregato dei soldi, parlo anche del mio parroco. Ecco, amare è dura, cioè poi uno dice, certo c'è un mio limite, dovrei perdonare, ma è rischioso, si rischia la fede perfino,
E credo che quanto ha detto è molto vero e importante. Cioè, perdonare non è una cosa a buon mercato come pensiamo, è qualcosa di molto serio e anche molto difficile e esige anche un'elaborazione molto grossa e non è così banale come pare. Tant'è vero che si può dire perdono, ma in realtà non si è perdonato. Oppure posso perdonare anche davvero, ma forse non c'è nessun risultato perché non c'è stata comunicazione vera con l'altro, quindi è un vero cammino quello della riconciliazione, che dura tutta la vita. Tante volte credevamo di aver perdonato e invece abbiamo solo dimenticato. Però si capisce che senza perdono non siamo in pace noi, perché l'altro può aver fatto qualunque cosa, vabbè, non so cosa abbia fatto l'altro. Però io mi accorgo che un mio sentimento negativo, che lo vorrei pagare con la stessa moneta, non è buono per me proprio, oltre che per lui. Cioè mi fa entrare in questo gioco negativo, che è qualcosa, lo riscontriamo adesso a livello macroscopico nelle guerre, no? Si può rispondere a torto con altro torto e alla fine è finita la torta. Oppure bisogna innescare circoli virtuosi, lenti, di coscientizzazione, di riconciliazione, ma è una cosa molto lunga. Sì. Anche arrivare a essere riconciliati con sé ci vuole una vita. La prossima volta vedremo anche Lazzaro, poverino che ha dovuto fare le spese e morire due volte per queste sorelle.
Mi in mente una frase di Efrem il Siro che dice di essere contento se hai attinto la sorgente, anche se non l'hai bevuta tutta. Voglio dire, pian piano ogni volta si acquisisce qualcosa e sarà senza fine questo, e va bene.